Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Stefano Lorenzi, regista del film Afrodite, al cinema da giovedì 31 luglio 2025, ben trovato.
Ciao, piacere, buongiorno.
Cos'hai raccontato?
Ho raccontato la storia di mafia e di amore in una terra abbandonata della Sicilia, dove due donne si trovano a fare immersione all'interno di un relitto della Seconda Guerra Mondiale per recuperare un carico misterioso. È tratto da una storia vera, è ambientato nel 1993, il periodo della guerra Stato-mafia, il momento in cui la mafia realizzava tantissimi attentati. Questi attentati avevano tutti una stessa matrice di tritolo e poi è stato scoperto che questo esplosivo veniva recuperato da nave affondata nella Seconda Guerra Mondiale, perché il tritolo si mantiene bene in acqua. E quindi da lì ho preso ispirazione, da questo fatto realmente accaduto, mentre facevo le ricerche per la serie TV L'Ora, che ho odiato e diretto in parte, e ho scritto questa storia al femminile, una storia scritta 6 anni fa. Avevo il desiderio di raccontare storie diverse dove raccontavano un mondo femminile. Oggi, dopo un po' di anni, queste cose, diciamo tra virgolette, sono venute di moda, per fortuna ci sono e vengono raccontate, e allora mi hanno permesso di farlo. E io sono molto contento, perché è un film a cui sono molto legato, perché poi ha una particolarità unica, è un film con 35 minuti subacquei, una cosa unica in Italia mai realizzata. La gente ne esce incuriosita e appassionata, quindi questa è una cosa positiva. Non ci sono effetti speciali, è tutto fatto dal vivo. Le due attrici, Ambra Angiolini e Giulia Michelini, hanno preso il brevetto, si sono preparate, sono andate a 20 metri di profondità dentro il relitto. Insomma, è stato veramente un film come si faceva una volta, ma con un budget piccolo e con tanto amore e tanto affetto.
Dopo questo spunto, quest'idea dal tritolo, dalla mafia, come hai sviluppato l'idea con le protagoniste al femminile?
Mi piaceva raccontare questa storia di libertà, di riscatto, in un momento mi sembrava che la Sicilia e quel contesto mafioso fossero l'emblema del desiderio e del bisogno di libertà, perché due donne molto diverse, una Ambra Angiolini che arriva da fuori per un debito di mafia contratto dal compagno che si è suicidato, aveva aperto un diner che ha chiesto un prestito, non riesce a ripagarlo, si suicida e lascia questo debito alla compagna, che è Ludovica, interpretata da Ambra Angiolini, che arriva in questa salina dispersa, covo di questo subordinato mafioso, a sua volta prigioniero di un mondo mafioso ma malato e maschilista, patriarcale, che ha con sé questa ragazza, Sabrina, che è Ludovica, che è un piccolo animaletto cresciuto scalzo in quella terra arida, che ha imparato a fare l'immersione in maniera naif, non sa niente delle regole rispetto all'altra, che invece è un'istruttrice, ha girato il mondo. E quindi si incontrano queste tre solitudini e tra queste due nonne nasce una solidarietà, un desiderio di libertà, di riscatto, che è significativo sia per il momento storico, cioè liberarsi da quel gioco mafioso e violento, sia da quell'uomo, quella figura maschile, patriarcale, che è presente purtroppo anche oggi. Certi uomini la pensano ancora così ed è molto molto pesante, e quindi mi sembrava il contesto giusto per unire due aspetti in un unico desiderio di libertà. Credo che il film porti avanti molto bene questa cosa. Le attrici sono due attrici popolari in ambito televisivo, ma che hanno avuto grandi qualità. Insomma, Ambra è stata molto scarna nella recitazione, è tutto a levare, un ruolo che lei non aveva mai fatto, è stato anche coinvolgente e bello confrontarsi con lei in questo. Giulia parla in dialetto siciliano, tira fuori tutta la sua vitalità, si mimetizza con quel posto. Poi c'è il relitto, c'è il mare, quindi c'è il desiderio di andare in profondità. Quel mare diventa simbolico, diventa non solo riscatto, ma anche entrare nella parte più interiore nostra, in quel relitto, in quel lato oscuro che ci permette di trovare i sentimenti, il coraggio per essere liberi.
Che uscita sarà?
Io da regista non è che amo questa uscita perché è un'uscita estiva, ma perché il film è sul mare, perché adesso insomma, ci sono anche i finanziamenti estivi e sarà un'uscita alla quale ovviamente da padre del film la seguirò con tutto l'affetto. Il film ha avuto delle recensioni bellissime, è comunque un film particolare, possa piacere o meno con tutto le sue imperfezioni e il grosso riscatto per la produzione e per altri che guardano altri interessi sarà probabilmente quello della piattaforma. Io, da autore del film, avrei voluto qualcosa in più dalla sala cinematografica che ultimamente è un po' bistrattata e abbandonata. Ecco, questa è un po' la mia dolce lamentela.
La scelta del titolo?
La nave, come tutte le navi, ha un nome. La nave originale si chiamava Laura C. E mi piaceva che fosse un nome al femminile. È la storia di due donne, e le protagoniste sono due donne. Quindi, nel dare un nome al relitto, ho pensato che Afrodite fosse il nome giusto da dare alla barca, alla nave affondata, al film, perché Afrodite è la dea dell'amore che nasce dalla schiuma del mare. Quindi mi sembrava che fosse la chiusura del cerchio simbolico in un nome semplice e diretto, ecco.
Il film Afrodite al cinema da giovedì 31 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Lorenzi. Alla prossima!
Grazie a voi, grazie.
Con Dario Germani, regista del film Anthropophagus, Le origini, al cinema da lunedì 28 luglio 2025, ben trovato.
Grazie, buongiorno, ben trovati, grazie mille.
Ce lo presenti?
Anthropophagus, Le origini è un film che chiaramente ha una linea diretta ispirativa, Anthropophagus di Gio D'Amato del 1980, e io insieme agli altri due sceneggiatori, che sono Pierpaolo Marcelli, che è anche il produttore, Andrea Fuga, che è l'aiuto regista, abbiamo scritto la sceneggiatura andando con un filo diretto proprio a questo film qui. Quindi è diventato un prequel, sequel, che parte dagli anni 40 e finisce ai giorni d'oggi, dando un movente sia al primo che a quello che si verrà dopo. Anna, la protagonista, dopo la morte del marito, scappa dall'Italia e va a rifugiarsi in Ungheria dal cugino Ugo, che è Salvatore Licausi, Anna e Valentina Corti, tutti e due attori eccezionali, e va a rifugiarsi da lui per scappare dalla polizia e lì scopre determinate cose della sua famiglia. È un film sulla famiglia.
Come nasce il progetto?
Io da un po' di anni che lavoro con questa compagine produttiva capitanata da Marco Gaudenzi, quindi da Flat Parioli. Marco Gaudenzi, figlio di Franco, che fu uno dei produttori e, o forse credo distributori, insomma, acquisì il film Anthropophagus, L'origine e altri film di Gio D'Amato, tipo tutta la serie degli Emanuele, eccetera, eccetera. Quindi una società solida che ha tanti anni alle spalle, che ha tanti titoli alle spalle importanti, hanno voluto riprendere i brand, chiamiamoli così, dei titoli di Gio D'Amato. Quindi con loro ho fatto anche un Dog Tess, che era un Emanuele e le sorelline, e poi già avevo fatto un Anthropophagus 2 nel 2022, e adesso però volevo qualcosa di un po' più diretta con il vero Anthropophagus di Aristide Marsaccesi. Quindi, avendo la possibilità di giocare con questi titoli importanti, ci siamo detti: ma perché non riprendere un po' quello che funzionava bene, bene, bene? E poi il discorso dell'antropologia era comunque un tema che non mi diverte molto perché è una cosa possibile, quindi non c'è il mostro che è soltanto immaginario, è qualcosa che in realtà è esistito e forse esiste ancora anche da qualche parte.
Rispetto all'originale, su quali elementi ti sei voluto concentrare?
Rispetto all'originale, che aveva come tema soltanto l'antropologia, ho Il nostro era metterci un po' qualcosa all'interno che poteva dare un significato. Quindi l'antropofagia come rappresentazione pure del fatto che comunque anche quando si ha si cerca sempre di avere di più, perché comunque nasce nel film da un bisogno per poi diventare un qualcosa che si finge una religione con un rituale per poi invece giustificare il divertimento, il bisogno, il benessere che crea il mangiare carne umana, con tutte le metafore che ci possono stare sotto. In più ci siamo legati direttamente al film originale ripercorrendo gli stessi luoghi, quindi ad esempio abbiamo fatto la Grecia sperlonga ma con le stesse identiche inquadrature dell'antropofagus originale, soltanto che mentre lui ci apriva il film noi ce lo chiudevamo. E Villa Crespi ad esempio, che è famosa nel cinema italiano per tanti film come Mia moglie una strega, Antropofagus stesso, qualche Pierino e chissà quanti altri, noi siamo andati a rigirare proprio lì all'interno della stessa villa.
Com'è stata la scelta del cast e poi com'è stato il lavoro con loro?
Valentina Corti era già più evidente a tutti quanti, anche la produzione, perché è anche un'attrice bravissima italiana che ha fatto molte cose. Poi ci piaceva la sua forza, la sua espressività, ma allo stesso tempo la sua leggerezza con questi occhioni azzurri, e poi comunque un'attrice formidabile. Mentre Salvatore Licausi era un mio amico da quando avevo 20 anni, e però poi avevo completamente perso di vista in quanto lui se n'era andato a Parigi per motivi di lavoro e familiari, per tanti anni non ci siamo più visti. Ma quando ho pensato a questo tipo di follia del personaggio del nostro protagonista Ugo, ho pensato immediatamente a lui. L'ho chiamato e è stato un piacere sia rincontrarci dopo tutti questi anni per lavorare insieme e poi avere comunque un attore veramente che ho scoperto ancora più bravo di quello che mi ricordavo. Il film è stato facile in questo, è stato semplice perché con gli attori ho lavorato veramente bene, per il resto chiaramente non è stato semplice come non lo è mai, però avere degli attori che rispondono così bene, così performanti, così credibili, rende tutto molto più bello.
Com'è questa prima distribuzione?
La distribuzione, che credo terminerà giovedì, è stata una distribuzione comunque infilata in mezzo a un filone di horror che chiaramente escono nell'estate, quindi gli spazi sono abbastanza ridotti, ma sta all'interno delle sale UCI Cinema dei capoluoghi italiani, quindi a Roma, all'UCI Cinema Porti di Roma, all'UCI Cinema Roma Est, si può trovare a Napoli, si può trovare a Milano al Bicocca, si può trovare a Firenze, eccetera.
Il film Antropofagus, Le origini, al cinema da lunedì 28 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Dario Germani. Alla prossima!
Grazie tantissimo a voi.
Con Gaetano Crivaro ed Alberto Diana, co-registi del documentario Nella colonia penale, al Locarno Film Festival 14 e 15 agosto 2025, ben trovati.
Ciao Federico.
Ciao. Ciao.
Cos'è questo lavoro?
Nella colonia penale è un film che abbiamo iniziato a scrivere, a progettare durante la pandemia e racconta di 3 delle ultime colonie penali rimaste in Europa, più una tappa alla Dinara, che è stata anche lei una colonia penale ed è adesso diventato un parco nazionale. Le colonie penali sono degli istituti detentivi che si differenziano dalle case circondariali o dalle carceri come le conosciamo, perché i detenuti scontano la loro pena lavorando in una, tendenzialmente sono aziende agricole che si occupano di allevamento del bestiame, formaggi, produzione di salumi, eccetera eccetera. Quindi questo le differenzia dagli istituti detentivi come li conosciamo, ecco. Il film è prodotto da una casa di produzione che si chiama Mommotti, con sede a Cagliari, e ogni colonia penale è raccontata da un regista diverso. Il film è a episodi ma collettivo, perché c'è stato un lungo percorso di coordinamento insieme, quindi è concepito come un film unico che però conserva lo sguardo di ogni autore. Gli altri registi che sono insieme a me ad Alberto sono Ferruccio Goia e Silvia Perra.
Com'era nato questo progetto?
Il progetto è nato appunto nel 2020, siamo stati invitati appunto dalla casa di produzione Mommotti, che è sede a Cagliari, per realizzare questo lavoro in collettivo e con i colleghi registi ci conoscevamo già per diverse esperienze pregresse e ci siamo interrogati soprattutto sullo spazio carcerario appunto in un periodo come quello della pandemia, in cui appunto ci si interrogava molto sullo spazio, sulla chiusura, sulle limitazioni di libertà, e ci siamo appunto interrogati partendo dalla visione di quello che erano le proteste nelle carceri in quel periodo, e le colonie penali al contrario erano dei luoghi dove invece si respirava una certa libertà, un certo respiro, paradossalmente all'interno di luoghi dove le persone insomma scontavano una propria pena. Quindi ci siamo affacciati a questo mondo che è uno stato d'eccezione, non soltanto all'interno del sistema carcerario penitenziario italiano ma anche europeo, perché sono tra gli ultimi istituti detentivi di questo tipo esistenti in Europa, che sono luoghi molto distanti dai centri urbani, sono luoghi per lo più inaccessibili, ma che comunque sono una emissione diretta della nostra società. Perché là, in quegli spazi, e durante il percorso del team ce ne siamo resi conti, è dove si assottiglia maggiormente il confine tra la condizione di detenuto e la condizione di lavoratore salariato. Quindi è uno spazio di eccezione, ma allo stesso tempo incredibilmente normale e normativizzato.
Quante strutture avete visitato e quante persone sono state interessate dal documentario?
Il film si è occupato di 3 strutture attualmente attive, più una che è stata chiusa nel 1998. Questi spazi possono ospitare 400 persone circa, 150 in uno, 150 in un altro e 100 in un'altra. Abbiamo girato a cavallo tra l'inizio del 2022 e la metà del 2023, erano detenute circa 300 persone. Poi chiaramente è un film d'osservazione e quindi la popolazione è interessata in generale, oltre ai detenuti anche gli agenti o comunque chi lavora dentro le colonie penali. Quindi non ci siamo concentrati su dei personaggi specifici se non in alcune situazioni. Cioè in ogni episodio ci sono 3 o 4 personaggi che emergono dalla massa. E abbiamo fatto un tour che terminerà a fine agosto di proiezione all'interno delle colonie penali. Abbiamo mostrato il film ai detenuti, che fortunatamente, vista l'entità e il tipo di istituti che accolgono prevalentemente detenuti a fine pena, quando abbiamo mostrato il film ormai erano solo in pochi ancora detenuti che avevamo conosciuto quando stavamo girando, quindi buon per loro che siano già fuori da quel sistema.
Che percorso farà dopo Locarno il film?
Sarà presentato in altri festival italiani e internazionali che saranno annunciati nelle prossime settimane. Dopodiché ci auspichiamo anche di poter fare un percorso distributivo in sala che possa essere insomma accolta anche dal pubblico di fuori del circuito festivaliero. E un altro nostro obiettivo sarebbe quello anche di portare il film nelle carceri. Noi abbiamo iniziato il percorso distributivo mostrando il film nelle colonie, ci piacerebbe mostrare il film anche nelle carceri, affinché insomma venga in qualche modo conosciuta anche dai detenuti che vivono la loro pena in un altro contesto che è quello per lo più conosciuto, quello del vuoto carcerario, insomma della chiusura in quattro mura, che possono conoscere anche questi altri contesti. E non escludiamo anche che possa essere prima o poi disponibile anche in streaming, in piattaforme eccetera, però questo è ancora presto per poterlo dire. Intanto speriamo che possa essere in primis apprezzato e vissuto in sala.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Il sito internet della casa di produzione, che si chiama Mommotti con la Y finale .it, quindi M2M e Mommotti 2T Y finale .it, e anche penso la loro pagina Instagram.
Sì, anche sulla pagina web del Festival di Locarno, insomma ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda i giorni e gli orari delle proiezioni.
Documentario nella colonia penale al Locarno Film Festival 14 e 15 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento ai co-registi Gaetano Crivaro e Alberto Diana. Alla prossima!
Grazie a te Federico,
grazie a tutti,
buon lavoro.
Con Rosalba Colla, co-direttrice artistica dell'11ª edizione di Animafix, Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, a Bagheria dal 29 luglio al 3 agosto 2025. Ben trovata!
Salve, buongiorno!
Spieghiamo cos'è!
Animafix è un festival che negli anni ha saputo affermarsi come un presidio culturale capace di ospitare opere e sguardi che raccontano la complessità del presente, quindi non è soltanto un festival cinematografico, ma anche tanto di più, aperto alle sperimentazioni e ai linguaggi più audaci del cinema contemporaneo. La sua vocazione è quella di far emergere un cinema capace di attraversare confini tra i linguaggi, quindi dall'animazione sperimentale al documentario, dalle arti visive alla videoarte. E quest'anno ci sarà una ricchissima programmazione, del resto come sempre, molto articolata, con talk anche tematici, proprio perché il festival riflette, ecco, sia attraverso il cinema ma anche attraverso incontri con autori su tematiche ed estetiche molto differenti che riguardano anche le disparità sociali, conflitti drammatici nel mondo. Per esempio quest'anno abbiamo aderito alla campagna Ripudia di Emergency, ripudia appunto la guerra, quindi rifacendoci, ecco, all'articolo 11 della Costituzione, proprio anche rivendicando l'impegno civile del festival. E quindi sono tanti gli appuntamenti, in particolare questa serata dedicata alla ripudia alla guerra si svolgerà appunto proprio martedì 30 luglio, sia con un talk a cui parteciperanno la regista del documentario che proietteremo la sera, ovvero Apnea. È un documentario proprio che affronta il tema della migrazione, di Claudia Cataldi, Elena Poggioni e Stefano Poggioni. Al talk parteciperà anche Filippo Ciaravella di Emergency e il professore di filosofia del linguaggio dell'Università di Palermo, Franco Lo Piparo. Oltre all'impegno civico del festival, anche un'attenzione particolare a quella che è la sostenibilità ambientale. Collaboriamo ormai da qualche anno con ARPA Sicilia, che è l'agenzia appunto regionale per la protezione dell'ambiente, organizzando appunto una serie di attività sia di proiezione tematiche ma anche di incontro con i responsabili ARPA rivolti tendenzialmente alle scuole. Ed è chiaro che questo è un appuntamento che si concentra sì in una settimana dell'anno, 29 di luglio, 3 di agosto, ma che dura un anno intero, perché appunto collaborando con le scuole e facendo una proposta più ampia, ecco, e più espansa, se così possiamo dire. E per entrare poi nel vivo, ecco, della programmazione, la centralità dell'arte è proprio parte integrante di questo festival, che è un po' a metà tra il cinema e le arti visive, ovvero un festival di cinema d'animazione d'autore, di cinema d'animazione artistico internazionale. E quindi conta tantissime opere inserite nella sezione in concorso, ma anche nella sezione fuori concorso. Quest'anno sono arrivati circa 3.000 cortometraggi selezionati poi chiaramente, ma protagonista è Raimon Krumm, regista e artista visivo tedesco, a cui quest'anno verrà conferito il premio Renato Guttuso 2025 proprio per la straordinaria produzione di opere d'arte, di film realizzati appunto in pittura. A lui sarà dedicata una retrospettiva integrale nell'ambito di una mostra personale Traiettore che sarà inaugurata appunto martedì 29 luglio alle 18.30 a Villa Cattolica. Anche la sede ha un suo significato, perché appunto Villa Cattolica a Bagheria è la sede del Museo Renato Guttuso ed è quindi un luogo non esattamente deputato al cinema, ma riallestiamo interamente la villa e in qualche modo sancisce un po' il dialogo tra le arti del Novecento e la cinematografia. Insieme a Raimon Krumm, che peraltro fa parte della giuria internazionale, Arash Azhari, che è un regista ed artista, anche lui iraniano-canadese, anche ad Arash sarà dedicata appunto una retrospettiva, mentre l'altra giurato è Carla Melo Gampert, una regista e artista colombiana, che ha presentato qualche anno fa il film La Terra ad Animafix e a Cannes. E con la regista Carla Melo presentiamo, appunto curato proprio dal collettivo Porosa colombiano, focus speciale che si chiama Corpus de Otros Mundos, e per l'appunto è un focus dedicato ai film ispanico-latinoamericano in collaborazione con l'Istituto Cervantes di Palermo. Tra gli altri focus anche la sezione ibrida. Questa è una delle novità del festival. La sezione propone tre lungometraggi dove le sequenze animate offrono uno spunto ulteriore rispetto all'impatto espressivo di un film con immagini dal vero, quindi dove l'animazione si incrocia con il documentario, con immagini, ecco, anche di archivio. E partiremo per l'appunto con Apnea per arrivare a sabato 2 agosto con A tutto parla di te di Alina Maratti, che per l'appunto attraverso questa commistione di linguaggi ha raccontato, attraverso tra l'altro un'attrice magnetica che è Charlotte Rampling, ha raccontato per l'appunto il conflitto madre-figli e quindi questi lati oscuri della maternità. E per concludere poi con The Silent Twins di una regista polacca, Agnieszka Smoczyńska, un film che presentiamo in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma, dove per l'appunto le animazioni della regista polacca Barbara Rupik raccontano e fanno da corredo alla storia delle due gemelle protagoniste, entrando diciamo così nelle profondità delle psiche e delle relazioni umane. Tra gli altri appuntamenti, un focus particolare dedicato agli archivi, ovvero Animare gli archivi, che è un titolo un po' preso dalla sezione del Festival Partner, che è appunto un archive fan footage festival, presentando così tre cortometraggi, Voices di Joanna Priestley, Skyscraper Film e News di Ursula Ferraro, un'altra grande autrice italiana. Ah, tra le altre cose presenteremo anche due video installazioni, una di Arash Aghari e una dell'artista visionario Leonardo Carrano, che peraltro nel 1980 gli fu conferito il premio Lubiam proprio da Renato Guttuso. E quindi un programma molto ricco, contornato da altre attività collaterali, un programma parallelo dedicato a bambini e famiglie, condotto da una serie di associazioni, la libreria, case editrici, laboratori, incontri con autori e autrici, arrivando sicuramente ad un pubblico più trasversale e variegato.
I riferimenti web per il programma?
Il sito web www.animafix.com e poi la pagina Facebook Animafix e Instagram. Poi altra cosa, anche il trailer di quest'anno è realizzato da Gianluca Abate con le musiche di Alessandro D'Alessandro. Prende ispirazioni dai materiali di archivio, da fotografie animate e da immagini del cinema muto, ricostruendo un paesaggio molto contestualizzato perché è una fabbrica dismessa vicino a Villa Cattolica, che è sede del festival, e con la presenza visionaria dei funamboli che invece richiamano per l'appunto l'identità visiva di questa edizione, per l'appunto curata proprio da Gianluca Abate.
Animafix, nuovi linguaggi contemporanei film festival a Bagheria dal 29 luglio al 3 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Rosalba Colla.
Vi ringrazio e volevo ricordarvi l'apertura del festival con il concerto dove presenzierà Peppe Servillo e appunto è Alessandro D'Alessandro il 29 di luglio alle 21.
Con Simonetta Grechi, curatrice della 24esima edizione del Clorofilla Film Festival, la nuova linfa del cinema italiano. A Festambiente, a Enauli, Rispescia, dal 6 al 10 agosto 2025, ben trovata.
Grazie Federico.
Le date sono quelle di Festambiente, però il Clorofilla inizia prima e continua dopo.
Sì, esatto. 29 di luglio abbiamo il secondo documentario del concorso, perché a giugno siamo stati al Terra Mara Festival, che è un'altra iniziativa di cinema che si svolge qua nella nostra zona, e con loro abbiamo realizzato una serata con un documentario che appunto volevamo inserire in concorso, quindi abbiamo unito le forze e questo documentario è Cose che accadono sulla terra. Poi avremo un breve documentario realizzato da alcuni studenti di un istituto superiore di Barga in provincia di Lucca, che è sul fast fashion e fast food. Sarà al Molino UB nell'ambito di Cinema, che è una rassegna su temi di attualità. Poi iniziamo con la festa dal 6 al 10, dove avremo alcuni documentari in concorso scelti insieme ad altri festival con cui collaboriamo, come la Festa del Cinema di Mare, come Cinema Ambiente, come Antropocine, e altri invece fuori concorso, sempre appunto in collaborazione con altri festival. Per esempio quest'anno proietteremo il vincitore della sezione Fiction Italia di Saturnia Film Festival e altri documentari documentari. Tra quelli che abbiamo in programma ricordiamo Taranto chiama di Rosi Battaglia, che parla dell'Ilva di Taranto, argomento di stretta attualità. Poi avremo anche Cinema in Verde, che è un festival giovane nato da pochi anni a Roma, con un film del Little Gang. Poi avremo il documentario di Boschilla, Pasturismo, che esplora il tema del turismo nelle terre alte. Infatti questa proiezione l'abbiamo organizzata insieme al CAI. E un altro documentario sui cammini in Puglia, che si intitola Gargano Sacro, di Lorenzo Caraggi, e questo documentario lo presentiamo insieme a Festa Ambiente Sud. Poi, come altri documentari, abbiamo due documentari di Mescalito, cioè Come se non ci fosse un domani, che racconta i ragazzi di ultima generazione, il loro modo di fare ambientalismo, e l'ultimo spettacolo di Andrea Morabito. E poi ne abbiamo molti altri, ma si svilupperanno da settembre in poi, perché Festa Ambiente è un festival multidisciplinare, per cui il tempo che abbiamo a disposizione ci permette di fare circa 2 ore di proiezione a sera, e quindi non esauriamo il materiale che abbiamo selezionato per questa edizione, per cui continueremo fino più o meno a dicembre con proiezioni cadenzate con le altre sezioni, che sono Agridoc e Montanaria, Solo un minuto.
Nel complesso quanti sono i titoli presentati?
47, suddivisi in varie sezioni. Su questa sezione che riguarda ambiente e sociale siamo sui 25-26 titoli.
Com'è stata la scelta?
È stata dura, perché sono arrivati tanti lavori, li abbiamo dovuti riguardare più volte, soprattutto quelli che volevamo proiettare, per cui c'è stata una fase complicata, perché appunto c'erano dei documentari che ci piacevano, però poi alla fine magari non li abbiamo selezionati, ma solo perché il tema trattato era già stato selezionato in altri lavori, per cui li abbiamo scelti anche in base ai temi, per cui questo è stato un po' il metro per la valutazione.
Saranno presenti anche autori e autrici?
Sì, ogni sera ci saranno autori e autrici.
All'interno di Festa Ambiente non c'è solo il cinema, ma anche Tramonti nell'Uliveto.
Esatto, ci saranno anche le iniziative al tramonto, in particolare segnalo quella del primo giorno con l'attore Lino Musella, che farà un reading su Gaza, tratto dalle poesie di Mahmoud Darwish. E poi ci saranno anche Raffaele Cataldi, che ha scritto il libro Male Sangue, e Alberto Prunetti, che dialogheranno insieme. Alberto Prunetti su Troncamacchioni, che è il suo libro che è finalista al Premio Campiello, e Raffaele Cataldi con questo libro sull'Ilva. Tra l'altro Raffaele è anche nel documentario che presenteremo la sera dell'8 agosto. Il 10 invece avremo uno spettacolo con De Niro e Stefano Starna, che presentiamo insieme al Primo Binario Film Lab. Poi la tappa del teatro nel bicchiere il 9 agosto, e il 7 agosto un format di Daniele Sarno che si intitola Citofonare Cantautori, che prevede la realizzazione di un podcast e un breve showcase di un cantautore.
I riferimenti internet per il programma?
Sia sul sito di Festa Ambiente www.festaambiente.it, sia sul sito di Clorofilla www.clorofillafilmfestival.it. Da Festa Ambiente non c'è solo cinema e tramonti, ma c'è anche musica. Ci sarà Eugenio in Via di Gioia, ci sarà Giancane, ci sarà la banda Bardot e tanti altri. E oltre alla musica ci saranno anche altre attività come l'animazione bambini, dibattiti, mostre e tanto altro.
24esima edizione del Clorofilla Film Festival, la nuova linfa del cinema italiano, a Festa Ambiente ad Enaoli e Rispescia dal 6 al 10 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Ci vediamo lì.
Grazie a voi. Ciao Federico, ci vediamo il 6.
Con Sergio di Cinema Forte per presentare 100 celle City Movies, il grande cinema sul grande schermo sotto le stelle. A Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 10 luglio al 7 agosto 2025. Ben trovato!
Grazie, grazie mille, salute a tutti.
Raccontiamo un po' come sarà questa edizione.
sarà soltanto il giovedì rispetto alle ultime decine, in quanto in quest'anno ci siamo riusciti a organizzare soltanto per un giorno a settimana, quindi dal 10 luglio al 7 agosto avremo comunque il doppio schermo, la doppia arena cinematografica, come al solito nell'arena d'ingresso accesso a Forte Prestino davanti al ponte nel parco e all'interno del centro sociale nella piazza d'armi a destra sotto la copertura. La rassegna appunto è un po' meno folta e ricca degli altri anni, ma è sicuramente intensa, e partiamo con giovedì 10 luglio con la proiezione nello schermo più grande dello straordinario film Anora di Sean Becker del 2024, che è effettivamente un film stupendo per tanti punti di vista, per interpretazioni e per quanto risulta anche spiazzante la trama. Diciamo che è un film sulla working class, perché ha voglia di avere uno sguardo così, una prospettiva per approcciare questo film molto particolare. E nell'arena interna proietteremo il film di Matteo Garrone del 2023, Io Capitano. Questo film lo presentiamo proprio per il lancio della marcia marina flotta, che sarebbe F.Lotta, che si terrà a settembre, che ci verrà presentata da Sisters, questa realtà di salvatrici di migranti in mare che stanno portando avanti questa campagna Io Capitan, il vero crimine al confine. Quindi dalle 19.30, 18, incontreremo Sisters che ci racconteranno in questa campagna, alle 9.30 proietteremo il film. Per quanto riguarda il 17 luglio, la settimana successiva, presenteremo il controverso, però per molti aspetti anche straordinario, film di ODR Emilia Perez, e in arena interna When the Seedlings Grow, che è un film del regista Azad, un regista curdo, una produzione del 2022, ed è una proiezione che facciamo con le realtà di Ararat, della rete Kurdistan, a sostegno della ricostruzione del cinema Amude nel Rojava, e vi invitiamo anche ad andare a cercarvi i contatti, la piattaforma di raccolta di fondi dal basso per la ricostruzione appunto del cinema Amude, che sosteniamo, abbiamo già sostenuto e che vogliamo continuare a sostenere. Il 24 luglio nell'arena esterna proiettiamo il film di animazione Flow, questo circolo cosmico della vita di un gatto che ne affronta di tutto, è veramente insomma un flusso di avventure ininterrotto, non dico altro. E nell'arena interna il film di Coralie Fargeat del 2024, The Substance. Ecco, diciamo, per stomaci forti, insomma, invitiamo a essere preparati alla visione per chi non l'ha visto, perché è veramente, veramente d'impatto. Un discorso sul corpo, di quanto siamo vittime di certi immaginari, veramente potentissimo. Giovedì 31 luglio in Arena Parco proiettiamo l'ormai noto documentario Netherland sulla Palestina, di questi quattro registi fra appunto Palestina e Israele, e super premiato a Berlino e poi subissato da anche violente forme di repressione. Insomma, noi lo proiettiamo, un appuntamento più che doveroso visto gli ultimi due anni passati. Ecco, insomma, per noi del Forte stare vicini e con la Palestina è qualcosa di viscerale. Insomma, siamo molto contenti di proiettare questo documentario. In arena interna proiettiamo Do Not Expect Too Much From the End of the World, questa straordinaria opera artistica cinematografica di Radu Iude, che è un regista rumeno che si sta affermando a livello mondiale ormai, e questo film è veramente pazzesco, di una lunga durata che ti scorre addosso con la velocità di un insulto in macchina nel traffico. Questo lo dico perché insomma il film va visto, è un film sulla realtà lavorativa attuale, è uno di quei film che insomma, lo dico con parole mie, però ti fa sentire più intelligente una volta che è finito, perché ti ha dato modo di vedere appunto un tema, in questo caso la questione del lavoro precario, attraverso delle lenti, dei giochi di specchi veramente pazzesco. Le vicende di questa protagonista in giro per le strade di Bucarest e di quello che succede è veramente, veramente molto avvincente. Giovedì 7 agosto in Arena Parco proiettiamo l'ultima opera di Andrea Segre, Berlinguer, La grande ambizione. In Arena interna il film di Walter Salles del 2024, Io sono ancora qui, sulle vicende dell'epoca della dittatura in Brasile fra gli anni 70 e 80. Insomma, rendono giustizia a un anno di distribuzione cinematografica veramente cicciotta e ricca, varia. Insomma, siamo molto contenti di aver messo insieme questa selezione.
Com'è stata la scelta?
È stata come sempre collettiva, nelle riunioni che facciamo come centro sociale in autogestione non è stata difficile perché i titoli si sono un po' imposti, sono fioccati e ci hanno trovato d'accordo senza bisticciare tra di noi, è stato molto unanime e non troppo difficile mettere insieme questa rassegna. Siamo contenti delle presentazioni dell'incontro del 10 con Sisters e della settimana dopo il 17 a sostegno del cinema Mude, e avremmo forse voluto fare più presentazioni, però è anche vero che da questo punto di vista abbiamo consapevolmente lasciato spazio ai film. Di temi da approfondire ce ne sono sempre tantissimi, durante l'anno lo facciamo, sosteniamo il cinema autonomo, indipendente e militante, però diciamo che ci bastano queste due presentazioni. È stato piacevole mettere insieme questa rassegna e non è stato molto complicato, e lo dico proprio per di nuovo spezzare una lancia in favore di questo ultimo anno di distribuzione cinematografica. Ricordo per esempio il film di Jude, Do Not Expect Too Much from the End of the World, è stato pochi giorni nei cinema in Italia, non ha avuto una dignitosa distribuzione. Mubi, diciamo come piattaforma che va nominata per il cinema indipendente da Cinefil, l'ha distribuito sul suo canale, però ecco, diciamo che da questo punto di vista abbiamo l'opportunità di far accedere anche a film che non vengono così valorizzati, ecco, sul suolo nazionale.
I riferimenti web per il programma?
Il sito fortepreneestino.net, utilizziamo una pagina Facebook che si chiama Eventi CSOA Forte Prenestino, la pagina Facebook Cinema Forte legata al centro sociale e non ad altre realtà, e poi invitiamo alla consultazione dell'agenda di Movimento Romano Gancio de Roma, che ormai viene aggiornata continuamente, settimanalmente, da tantissime realtà, e come sempre anche su Roma Attiva, che da tanti anni porta avanti un lavoro di agenda di movimento importantissimo e preziosissimo.
Centocelle City Movies, il grande cinema sul grande schermo, sotto le stelle, a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 10 luglio al 7 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. Alla prossima!
Grazie mille, ciao Radio!
Con Mauro Lamanna, curatore della quinta edizione della rassegna itinerante Schermi Cinema Multipiazza.
Dal 21 luglio a settembre 2025, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Ce la presenti?
Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna di cinema che facciamo all'interno delle periferie dei quartieri popolari del sud. Fino allo scorso anno lo facevamo solo in Calabria, solo nella provincia di Catanzaro. Da quest'anno invece ci sposteremo in altre città della Calabria e in altre regioni del sud Italia, e saremo anche nel centro Italia. E avremo un sacco di ospiti, di artisti, di persone del mondo dello spettacolo, della cultura, che attraverseranno i quartieri popolari e le periferie per incontrare la gente dei nostri territori e condividere dei grandi film che gli hanno cambiato la vita. Quindi un'esperienza, prima ancora che una grande esperienza di cinema, una grande esperienza di comunità e di socialità.
Quante sono le tappe?
Moltissime. Saremo in Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio. Solo in Calabria saremo a Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, poi a Nicosia in Sicilia, a Foggia in Puglia e a Longone Sabino vicino Rieti nel Lazio.
Quanti sono i titoli scelti?
Sono tantissimi, perché sono oltre 20 proiezioni tra tutte le regioni, quindi il programma è molto eterogeneo e vario, perché ci sono ospiti che possono scegliere che film portare, è quasi diventata una specie di gioco, per cui abbiamo nel programma da Fellini a Scorsese, dai Fratelli d'Innocenzo a Sergio Corbucci per esempio. Quindi avremo veramente un programma molto, molto vario. Ancora stiamo annunciando quali saranno i film e gli ospiti, perché chiaramente, essendo molte date, da qui a settembre ci giochiamo il programma con un po' di suspense. Però già abbiamo annunciato dei nomi importanti e dei film importanti, insomma, nelle nostre piazze, quindi siamo molto felici.
Come era nato il progetto?
Il progetto è nato nel 2018 con l'esigenza, io vivo a Roma ma sono nato e cresciuto a Catanzaro,
Stavano chiudendo quasi tutti i cinema, io mi occupo di cinema, faccio il regista, ed ero molto triste perché nei cinema in cui ero cresciuto non ci si poteva più andare, li stavano acquistando per farci altro, insomma stava morendo proprio un territorio dal punto di vista cinematografico, e quindi io mi chiedevo come la gente di quei luoghi potesse avere un'esperienza collettiva di cinema, perché il cinema sì, ha senso quando noi guardiamo il film, ma ha soprattutto senso quando noi lo condividiamo con gli altri, perché in un'epoca in cui l'esperienza dell'arte in modo collettivo diventa sempre più elitaria, lo vediamo con la musica per esempio, no? Quanto costa andare a un concerto oggi? Io mi iniziavo a chiedere come invece poter fare del cinema in piazza un'esperienza inclusiva il più possibile. Allora abbiamo alzato l'asticella insieme alle persone con cui lavoravo, dicendo bene, non solo portiamo il cinema in città, ma lo portiamo anche in quei luoghi dove la spesa per cittadino in attività culturali e dello spettacolo è la più bassa d'Italia, ci dicono le statistiche. E questa è stata una grande scommessa che però è stata da subito vincente, perché poi è bello vedere quanto invece la gente abbia veramente fame e voglia di esperienze di sana socialità, di collettività legata all'arte e alla cultura. Quindi è nata da questa volontà un po' pazza di invertire una tendenza che però è stata da subito sposata dalle comunità e quindi ci ha dato carica e forza per continuare a crescere.
Com'è stata la scelta delle opere?
All'inizio non avevamo nemmeno gli ospiti nelle nostre piazze, cioè veramente solo una rassegna con cui montavamo lo schermo su un fianco di un furgone, quello che continuiamo a fare ancora oggi, e lo portavamo così in giro per le periferie. Per cui all'inizio l'idea era quella di scegliere dei film che potessero avere senso per la storia dei luoghi. Quindi ora banalizzo moltissimo, però ci sono dei quartieri roccaforte, degli ultras per esempio, allora facevamo dei film che potessero avere in qualche modo delle tematiche affini. Certo, sempre dei film che potessero anche avere un messaggio di speranza, in qualche modo senza mai voler educare nessuno né voler essere moralisti ovviamente, ma solo per poter incontrare dei temi che potessero appassionare i luoghi che incontravamo. Oggi la scelta è molto diversa, perché oggi del progetto si parla su scala nazionale, quindi sono tante le artiste e gli artisti che ci chiedono di partecipare, di venire a incontrare la nostra gente, quindi di fatto io sono un curatore, così per dire, perché il programma lo fanno gli ospiti, cioè sono loro che scelgono quali film proiettare, io chiedo a ognuna e ognuno 3-4 film da propormi, così che io possa scegliere, sì, faccio una scelta tra le proposte che mi fanno. E questo è molto bello perché, come ti dicevo, avremo dei film di supereroi, Batman, film con Vittorio De Sica, di Sergio Corbucci, poi avremo la versione cinematografica di Dostoevsky, la serie dei Fratelli di Innocenzo, Luca Marinelli presenterà i Vitelloni, cioè sarà veramente un programma molto vario. È proprio per questo che è molto inclusivo, perché è sì un programma per cinefili, ma è anche una programmazione che ha voglia di incontrare tutta la gente, tutti i gusti, che possa essere anche una rassegna per famiglie.
I riferimenti web per il programma?
Schermi Cinema Multipiazza sui social, c'è un sito, schermicinemamultipiazza.it.
Quinta edizione della rassegna itinerante Schermi Cinema Multipiazza dal 21 luglio a settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mauro Lamanna. Alla prossima!
Alla prossima, ciao!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.